Rieccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, reduci da questi due giorni di semifinali di ritorno di Coppa Italia, sarà Inter-Juventus la finale della Coppa Italia di questa stagione, da qui ripartiamo salutando Massimo Drago, ben ritrovato mister.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera.
Ieri mister, una vittoria che è andata a bissare quella del match d'andata della Juventus, personalmente ti chiedo se... ti ha convinto la prestazione della Juventus o se al di là di come Massimiliano Allegri ha risposto alle tante assenze, l'importante per la Juve era proprio confermarsi in finale, come ha detto anche lo stesso Allegri, salire a 11 anni consecutivi con una finale in cantiere. A questo punto bisognerà poi chiaramente vedere se la Juventus riuscirà a vincerla, però quanto è importante anche nella valutazione che si potrà poi dare alla stagione per la Juve aver raggiunto questo obiettivo minimo?
Ma sicuramente c'è da precisare il fatto che la Juve ha incontrato un'ottima squadra ben organizzata, quindi già il fatto di poter portare a casa la finale è un bel traguardo per quanto riguarda la squadra bianconera. Detto questo, insomma, diciamo che durante l'anno la Juve non ci ha abituato a prestazioni esaltanti. È riuscita a raggiungere l'obiettivo, che secondo me era la cosa più importante per loro, e quindi va bene così per la Juve.
Mister, ieri è tornato al gol Federico Bernardeschi, un ragazzo che... Insomma, negli ultimi anni, ti chiedo, ha perso soprattutto un'identità tattica, poi magari entriamo anche un po' più nel dettaglio, però rispetto al Bernardeschi che hai visto esplodere davanti ai tuoi occhi con il tuo vostro lavoro quotidiano, che cosa si è interrotto, che cosa si è in un certo senso spezzato? Ma
tu hai focalizzato il punto sull'aspetto, secondo me, basilare, la posizione in campo. Uh-huh. Posizione in campo di Federico è per poter esprimere quelle che sono le sue maggior qualità, quella di esterno d'attacco. Lui ha bisogno di riferimento della linea laterale, ha bisogno di spazi, è un ragazzo che fa fatica a giocare con le spalle alla porta quando viene schierato da seconda punta, o fa fatica a giocare nel breve, nel corto, quando gioca da mezzala, per cui secondo me il suo ruolo principale è quello da esterno d'attacco. È normale che bisogna anche adeguarsi a quelli che sono i sistemi tattici dell'allenatore, e quindi là lui riesce a dare il meglio di se stesso, anche secondo me in zona gol. Quello che mi rammarica è che con le sue qualità ha fatto pochi gol, insomma, in carriera.
A proposito di questo mister, insomma, con il gol di ieri Bernardeschi arriva a 12 gol in 177 gare con la Juventus, gli stessi che segnò con Massimo Drago allenatore in un singolo campionato.
Questo è proprio il grande rammarico. È un giocatore che ha delle capacità balistiche elevate, quando calcio in porta, insomma, è uno che bene o male la porta la riesce sempre ad inquadrare, quindi mi rammarica il fatto che abbia realizzato così pochi gol.
Ecco, ma nell'evoluzione, diciamo, della sua carriera, lei dove lo vedrebbe adesso? Perché poi comunque, insomma, è chiaro che lui è un esterno d'attacco e quando faceva l'esterno d'attacco era tantissima roba, insomma, e lo ha dimostrato poi dopo l'esperienza a Crotone anche alla Fiorentina. Però, insomma, i giocatori spesso, no, hanno un'evoluzione dove riescono in qualche maniera anche a allungarsi la carriera e a gestirsela. Bernardeschi cosa potrebbe presentarsi per il suo futuro?
Guardi, io penso che lui è un giocatore di gamba, lui fa difficoltà a giocare in qualsiasi altro ruolo che non sia la fascia laterale. Potrebbe fare anche ipoteticamente il terzino sinistro, ma perderebbe qualcosa in attacco, perché ha dimostrato anche il primo anno della Fiorentina, mi ricordo bene, faceva il quinto con Paolo Sosa, quindi vuol dire che ha anche qualità fisiche per poterlo fare. Faccio fatica invece a vederlo in un ruolo diverso che non sia sugli esterni.
E in un certo senso mister, quando si ha, come dire, troppa forse disponibilità tattica, si rischia anche appunto di perdere un'identità e in un certo senso forse alla fine l'essersi affermato come esterno basso di difesa, magari la esagero un po', però diciamo ha salvato la carriera ad alto livello di Florenzi in un certo senso, pensando a giocatori
Guardi, io,
simili,
infatti,
no?
Lei mi ha anche anticipato, mm-hmm. volevo dire proprio questo, perché secondo me Alessandro è un giocatore che ha avuto poco della propria carriera. Negli anni si è un po', diciamo, imbastardito, mm-hmm. o è stato imbastardito da chi non gli ha dato una chiave tattica ben precisa, un ruolo ben preciso. Io basta andare anche a vedere quando poi giocava nel Crotone, era in Serie B, quindi magari, ma là si vedeva che era un giocatore di grandissime qualità, era una mezzala di inserimento con anche lui grandi qualità balistiche. Basta vedere i gol che ha siglato quell'anno col Crotone, cioè tutti i gol di ottima fattura, e quindi secondo me avrebbe potuto fare qualcosa in più rispetto a quello che sta facendo.
Ecco, e visto che insomma lei ha allenato anche Danilo Cataldi, che pensa di questo percorso che lui sta facendo? Insomma, Sarri è un giocatore che comunque considera, eh?
Sì. Sì, guardi, Danilo era il mio cruccio, fino a qualche anno fa è rimasto il mio cruccio, perché fra quelli che ho allenato sotto l'aspetto qualitativo era quello che ci avrei scommesso la mano sul fuoco. Quello che ha bloccato la sua crescita, il suo percorso, secondo me è stato più l'aspetto caratteriale che tecnico. Lui ha trovato delle difficoltà quando è stato messo in discussione, oppure quando a fianco a lui c'era qualcuno che poteva associargli il posto. Ricordo il primo anno, uno dei primi anni alla Lazio, ha perso il posto quando è arrivato il centrocampista fenomenale che è diventato
Milinkovic-Savic.
Milinkovic-Savic. Sì. E ha trovato delle difficoltà, quindi si è un po' abbattuto, cosa che l'ha fatto maturare poi negli ultimi anni. Ha trovato un allenatore Sarri, infatti ne ero sicuro quest'anno, che avrebbe potuto fare molto bene in campionato, lo ha dimostrato. Un giocatore che può esaltare quelle che sono le sue qualità, un allenatore che può esaltare quelle che sono le sue qualità.
Mister, dal punto di vista proprio di campionato, ritiene che con il pareggio tra Napoli e Roma si arriverà fino alla fine con una lotta a due tutta interna alla città di Milano?
Io penso proprio di sì. Io penso che l'Inter è un gradino superiore alle altre. Ha avuto questo periodo di flessione che ci hanno bene o male tutte le squadre, ed è stato dimostrato quanto sia fondamentale, quanto sia importante l'aspetto mentale, la fiducia. Si è passata da una sconfitta nel derby di Milano, dove è crollato il mondo addosso e dove hanno avuto una serie di risultati negativi, per poi passare alla vittoria a Torino, dove hanno ritrovato quelle che sono le loro sicurezze. Quindi l'aspetto mentale è fondamentale nel calcio.
Mister, a proposito di questo, e pensando anche a come stanno vivendo le parti, da un lato il giocatore e dall'altro la piazza, questi ultimi mesi, stai vedendo, mister, un che sì diverso, un che sì in un certo senso condizionato dalla situazione? Appare sì titolare, sì in campo, ma forse meno protagonista rispetto a qualche mese fa.
Ma sicuramente ci sono delle dinamiche nel calcio ultimamente con le quali io sono d'accordo. Cioè, io penso che Maldini si sia dimostrato un dirigente, un ottimo dirigente. La sua scia è stata seguita da altre società. Ormai diciamo che il calcio è in mano ai procuratori, e Maldini è uno di quelli che non si è fatto ingabbiare da questo tipo di percorso. Insomma, è iniziato con Donnarumma, scadenza di contratto, un giocatore di grande qualità, lo ha lasciato a parametro zero. Quindi se i giocatori non rientrano nei parametri della società, insomma, li lascia andare. Stessa cosa ha fatto la Juve con Dybala. Frank è uno che fa parte di questo tipo di discorso, e quando purtroppo in anticipo firmi per un'altra squadra, sai che la piazza e i tifosi ti vedono in un determinato modo, e non vieni considerato come un traditore, e non è facile disputare delle buone prestazioni in questi casi.
Personalmente, mister, dove lo immagini nel 4-3-3 del Barcellona? Che tipo di percorso, di evoluzione vedi per questo ragazzo a Barcellona?
Ma Frank in un centrocampo a tre, il suo ruolo quello che può fare con buone capacità è quello della mezzala. Mezzala di inserimento, ha dimostrato anche di poter essere utile in zona gol con i suoi inserimenti.
Mister, mi incuriosiva quando lei parlava della lotta a scudetto dicendo appunto Milan-Inter. Il Napoli sembra, no? Il tennista che è sempre vicino a vincere lo Slam e poi però arriva al tie-break e perde il punto decisivo. Ma da cosa dipende?
Dipende che a volte quando devi giocare le partite, diciamo anche della vita, trovi delle difficoltà che in un determinato momento non riesci a superare. Diciamo anche che capita nell'arco della stagione di trovare una partita storta o due partite storte, poi c'è il colpo di genio del campione che sta vincendo la partita. E questo a Napoli, purtroppo per come la vive Spalletti, il gioco corale che fa Spalletti, difficilmente c'è il campione che ti risolve la partita. Cioè il risultato del Napoli viene attraverso il gioco, non attraverso le singole giocate. E quindi quando magari in una partita non trovi la via del gol tramite il gioco, poi trovi delle difficoltà.
Ecco, prima lei faceva riferimento anche alle scelte dei singoli giocatori e anche delle società, diciamo di Chessie, dicevamo anche di Dybala. Le chiedo, questa scelta di Lorenzo Insigne come la valuta? Perché poi insomma comunque è vero, l'MLS è in crescita, è un campionato che comunque sta facendo vedere delle cose interessanti, però cioè prendere e andare via dal campionato italiano secondo me non è mai una scelta semplicissima per qualsiasi giocatore.
Ma si è dimostrato anche nell'arco degli anni che ci sono delle scelte che si fanno e poi ci si pensa di quello che è fatto, perché in quel momento magari diciamo che il dio denaro prevale sulla logica. Poi quando hai il dio denaro però vorresti rientrare nella logica, cosa che ormai è tutto tardi, abbiamo visto con i giocatori ultimamente, anche con Lukaku, diciamo. Per quanto riguarda Insigne, io penso che sia anche una logica, una situazione di vita. Fare un'esperienza in America con dei ragazzini, con dei bambini piccoli, magari dare la possibilità di imparare una lingua diversa, di aprire altre prospettive per quanto riguarda la famiglia. Questo penso che sia stata
una scelta di vita.
Mister, per la tua esperienza, ora voglio un attimo mettere da parte gli infortuni che hanno purtroppo colpito soprattutto, mi verrebbe da dire, gli ultimi anni, ma in realtà un po' nella sua interezza, la carriera di Stefano Sensi, che tu hai avuto a Cesena. Ti chiedo se però per l'evoluzione che ha preso negli ultimi anni il calcio italiano, se c'è ancora posto ad alto livello per un giocatore con quelle caratteristiche. Ormai sembra il calcio italiano ha un po' abdicato di fronte alla tecnica in nome di una fisicità esasperata.
Ma guarda, io quando c'è stata l'opportunità ho anche consigliato indirettamente l'opportunità di poter andare alla Sampdoria. Ho consigliato a Stefano di andare, di andare, perché per quanto riguarda il gioco di Giampaolo poteva essere una pedina importante. Io, conoscendo il gioco di Marco e seguendolo anche nei vari anni, pensavo che fosse un giocatore che lui potesse farlo esprimere da mediano basso, cosa che faceva Torreira nella Sampdoria. Quindi un po' rivedevo il Torreira di Marco in Stefano Sensi, con magari meno qualità fisiche, cioè qualità di impatto, ma più qualità tecniche. Però nel gioco di Marco passa molto tramite il mediano basso. Lui, io l'ho sempre definito un giocatore spagnolo, un giocatore che ha capacità di smarcamento, ha capacità di ricevere palla infinita, quindi lo vedevo in quel ruolo. Nel ruolo di trequartista, come dicevo anche prima a Federico, fa fatica un po' a giocare con palle alla posta, quindi trova un po' più di difficoltà, anche se lo può fare anche in maniera ottimale.
Mister, a proposito di quella che poi alla fine è stata la tua esperienza a Cesena, ti porto in Serie B e ti chiedo che giudizio dai soprattutto alla zona, diciamo, promozione diretta playoff di questo campionato, che vede una quantità incalcolabile di squadre coinvolte e soprattutto potenzialmente coinvolte ancora a 270 minuti dalla fine nel discorso promozione diretta in Serie A?
Ma sicuramente una squadra ben allestita, ce ne sono tante, diciamo. È un campionato molto affascinante quest'anno per quanto riguarda la Serie B, la parte superiore, la parte inferiore diciamo che è un po' meno bello, perché ci sono squadre che veramente hanno avuto una media punti talmente bassa che si fa fatica a pensare di un campionato bello per quanto riguarda le ultime 5. Ritornando alla parte alta, è veramente un campionato bellissimo, un campionato che si deciderà alle ultime giornate. Io come qualità di giocatori, come esperienza, vedo il Monza, la squadra molto ben attrezzata. Quanto riguarda invece la qualità anche di gioco, di giocate, vedo avanti il Lecce, perché può anche fare affidamento su bomber di razza come Massimo Coda. E poi la squadra che a me piace da morire vederla giocare è la Cremonese di Fabio. Cioè è una squadra che ha trovato veramente, anche per la mentalità che hanno, anche per la politica che hanno adottato, una squadra di giovani associata a qualche anzianotto che ha fatto esperienza, che ha tanta esperienza in Serie B, quindi ragazzi frizzanti, giocatori che sicuramente faranno parlare di sé, di loro nei prossimi anni. E l'outsider penso che possa essere il Frosinone di Fabio Grosso e occhio al Brescia.
Tra l'altro molto si metterà nero su bianco in un certo senso già dal prossimo turno, perché c'è uno scontro diretto come Lecce-Pisa che potrebbe favorire ulteriormente la Cremonese, che in questo momento comunque a prescindere da tutto è in testa. E il Pisa non si è nascosto, mister, anche nel mercato di gennaio, perché prendendo un giocatore come Torregrossi in un certo senso ha dato anche il segnale a se stessa, no? Non siamo qui per caso, non siamo in zona playoff per caso, proviamo fino all'ultimo ad andarci ai playoff, cosa che è riuscita, ma proviamo fino all'ultimo anche a fare qualcosa in più, no? Prendendo un giocatore del genere.
Guardi, il Pisa fino a gennaio secondo me era la squadra da battere, nel senso che si sono mossi benissimo su certi punti di vista per quanto riguarda il mercato. Poi alla fine del mercato, inizialmente, poi alla fine del mercato qualcosina si è inceppato, perché erano sicurissimi di poter vendere Lucca. Questa situazione, quindi hanno subito preso Torregrossa, Ernesto, che per la categoria veramente è un giocatore importante, fondamentale per quanto riguarda qualsiasi squadra in cui gioca, e hanno preso Puskas. Il problema è che è rimasto Lucca. In questo caso un po' di equilibri si sono venuti a mancare, insomma si sono un po' alterati, per cui sono venuti a mancare è venuta a mancare qualche prestazione, qualche risultato, però anche il Pisa diciamo ha dimostrato durante anche tutto l'arco del girone di andata di essere un'ottima squadra. Forse era nel girone di andata è stata la squadra rivelazione. Cioè, il giorno di ritorno ho perso un po' di certezza.
Mister, due considerazioni che riguardano, che sono legate al Crotone. La prima, anche da un punto di vista affettivo, cioè vedere questo Crotone, soprattutto vedendo anche l'esperienza di un direttore sportivo come Giuseppe Ursino, che ha sempre tirato fuori dal cilindro qualcosa di eccezionale in questi ultimi anni, anche con la famiglia Vrenna, insomma hanno fatto sempre un grande progetto, però vederlo così in basso in classifica fa un dispiacere enorme, no?
Ma la cosa che mi lascia molto amareggiato è il fatto di come si retrocede. Cioè il Crotone negli ultimi due anni, negli ultimi due campionati ha subito 78 sconfitte. 78 sconfitte vuol dire che tu per un anno e mezzo hai subito sconfitte. Io ricordo che l'Ezio Schiller era un fortino dove difficilmente si riusciva a passare. Vedere il Crotone ridotto in questo modo mi mette molta tristezza. Purtroppo quando poi si retrocede dalla Serie A alla Serie B il clima è un po' diciamo sotto i tacchi, e quindi non sono riusciti poi a fare saltare insomma quelle che potevano essere le qualità di tanti giovani, insomma. Si è fatto un mercato molto in ritardo. Si è pensato più magari inizialmente pensando di avere una buona base alla vendita di Messias
e Simi.
Mm-hmm. E quindi si è pensato poco ad allestire una squadra adeguata. Mm. Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati quattro ragazzi con pochissima esperienza. Io ho avuto anche l'esperienza quando allenavo io, dopo che abbiamo fatto i playoff con i vari Bernardeschi, insomma con la squadra giovane che c'avevamo, abbiamo cambiato 23 elementi. E cambiare 23 elementi ti mette tante difficoltà, soprattutto se non fai un ritiro adeguato, se non parti con uno zoccolo duro ai ritiri.
Certo.
Quest'anno ne sono stati cambiati 16 e le difficoltà si sono viste tutte.
Ecco, prima lei mi ha dato nella risposta un grande assist, perché volevo arrivare proprio a Junior Messias, e proprio da allenatore le volevo fare questa domanda: se l'è giocata male lui al Milan, è troppo il Milan non ha creduto troppo in Messias? Qual è la risposta giusta secondo Massimo?
Ma diciamo che quel ruolo nel Milan è stata l'incertezza vera di tutto il campionato. Lui era partito molto bene, la rivelazione. Poi si sa che quando vieni da una squadra come il Crotone, quando tutto quello che fai inizialmente è ben visto, poi però ti devi confermare. E purtroppo in alcune prestazioni non è riuscito a dimostrare il suo valore. Io penso che Milan in quel ruolo secondo me ci può ancora stare, però non può essere una pedina imprescindibile.
Mister, grazie davvero, è stato un piacere, alla prossima.
Grazie
su TMV Radio.
Grazie mister, buona serata.